bacino famoso, quello di Sartre, che è stato forse il primo in commercio, e quello che poco si dice è che lui andava a iniettare il virus nei vari bambini per vedere se e alla fine riuscì a vaccinare il figlio della propria domestica di casa, che è uno di quelli che sopravvisse. Lui è passato alla storia per quello, però non era forse molto etica questo tipo di sperimentazione. Adesso comunque tendenzialmente i vaccini si fanno utilizzando dei tratti antigenici della molecola del virus contro cui si vuole vaccinare, e si va a somministrare questi effetti. La terapia genica forse è un capitolo a parte, però è 15-20 anni fa l'aveva visto come il futuro della medicina. Adesso siamo un pochino più meno ottimisti e più realisti, se vogliamo, su quello che è il futuro della terapia genica. Ha avuto senz'altro delle valide applicazioni nel caso di alcune patologie. Nel futuro si pensa che potrà essere usata anche per altre malattie. Sicuramente non è una tecnica universale. Cos'è la terapia genica? Se si gira le diapositive. Allora, la terapia congenica consiste nell'andare a ridare a un paziente la funzione che gli manca. Quindi terapia genica si può pensare nei casi delle malattie in cui la malattia dipenda dalla mancanza, per esempio, della funzione di un singolo gene, di una singola proteina. Allora è possibile pensare, in modo sperimentale, di andare a ridare il gene che manca o che comunque è mutato in un individuo, ridarglielo sano, funzionante, nelle cellule dove dovrebbe venire espresso, e quindi ottenere non una guarigione dalla malattia, ma una correzione della patologia stessa. Perché nel momento in cui la patologia causalitalis derivava dal fatto che la tua proteina che doveva sintetizzare l'emoglobina non funziona bene, questa molecola che non funziona bene noi la rimpiazziamo con un altro DNA che costruisce questa molecola sana che funziona bene, tu non avrai proprio la patologia, non è che guarisci dalla patologia stessa, non ti si sviluppa, perché avrai una non riavrai compensata la proteina che ti mancava. Esistono due strategie, due approcci che si possono pensare nella terapia genica. Un approccio detto ex vivo e l'altro in vivo. L'approccio in vivo è quello che è quello che va a finire direttamente sul paziente, per cui si parla di restituire la funzione, il gene mancante o mutato alle cellule del paziente stesso, andandolo a iniettare nel paziente, quindi senza togliere nulla dal paziente, andando su un individuo vivo ad aggiungere un gene clonato, che è quello del responsabile della sua patologia. L'altro metodo è quello ex vivo, che consiste nell'estrarre dal paziente le cellule a cui bisogna raggiungere quel gene, coltivarle in vitro in laboratorio, quindi nelle capsule Petri, magari anche espanderle se ne vogliamo un numero maggiore, andare in queste cellule ad inserire il gene mancante e poi reinserire le cellule nel paziente. Quindi sarebbe una sorta di trapianto, però un trapianto autologo, cioè di cellule prelevate dal paziente stesso, quindi che in teoria non dovrebbe dare immunogenicità. E dico in teoria perché l'immunogenicità può nascere a causa dei sistemi che noi utilizziamo per iniettare questo gene nelle cellule del paziente. Per il resto, se noi trapiantiamo in noi stessi una cellula che da noi stessi deriva, non abbiamo nessun tipo di immunogenicità. Allora, siamo tornati indietro. Quali sono i vantaggi teorici? I vantaggi teorici sono che l'utilizzo della terapia genica prevede semplicemente non la cura della malattia, ma la correzione della patologia. Quindi non esiste più malattia. La cura dovrebbe essere perenne e la correzione dovrebbe essere totale. Anche tutti i difetti che derivano collaterali dalla presenza di una malattia non si manifesterebbero più. Quindi sarebbe veramente eradicare la patologia completamente. Chiaramente ti permetterebbe di agire su dei meccanismi molto specifici. Quando noi utilizziamo un farmaco, il farmaco ha sempre comunque un ampio spettro, per quanto sia specifico, per quanto vada a finire solo su una via di segnale, cosa molto rara, in genere tocca comunque altre vie di segnale, comunque ha un effetto sistemico sul nostro organismo. Noi prendiamo un farmaco per bocca, per iniezione, va a influenzare con tutta l'attività delle cellule del nostro organismo, non soltanto quelle realmente target dell'azione del farmaco. Invece in questo caso non potremmo agire su precisi meccanismi molecolari e su precisi tipologie cellulari, escludendo da questo tutto il resto delle cellule, quindi assenza totale di effetti collaterali. Chiaramente vantaggi economici, nel senso che un paziente in questo modo verrebbe curato una volta per tutte, non avrebbe più bisogno di nessun tipo di terapia. Chiaro, bisogna vederla sul singolo paziente, perché chiaramente ogni paziente necessiterebbe di una terapia genica diversa dal vicino, perché anche la stessa patologia in due pazienti diversi potrebbe avere delle cause molecolari completamente diverse. Quindi bisogna analizzare la malattia nel singolo individuo e non più come tipologia di malattia. Ci sono delle limitazioni che sono grosse, che non sempre è necessario per questo. Per la terapia genica, comunque in genere per la biologia molecolare, richiede dei grandi investimenti a livello di studio. Laddove esistono già terapie in uso che funzionano, non c'è da parte dell'industria farmaceutica, da parte della società in generale, interesse in investire in ricerca di questo tipo, nel senso abbiamo già una cura, perché andare a cercare delle cure alternative, anche se potenzialmente migliori, che però non danno una prospettiva di esito favorevole in pochi anni, si parla di studio magari 15-20 anni, e senza garanzia di ottenere davvero un risultato, quando la cura c'è già. Potenziamo la cura che c'è già, dato che la terapia genica parte da un approccio alla malattia completamente diverso, nel momento in cui si ha una malattia che ha già un approccio suo che più o meno funziona, si tende a sviluppare e migliorare l'approccio che già c'è, questo come strategia di mercato generale. E questa è una grossa limitazione che ha fatto sì che in 15 anni dalla nascita, forse anche 20, dalla nascita della terapia genica, i progressi siano stati molto minori rispetto a quelli attesi, perché in realtà lo studio finanziato e l'interesse farmaceutico sopra è più basso rispetto a quello che avremmo potuto essere. Mancanza di efficacia, perché in realtà sono nati tutta una serie di problemi tecnici, che in linea teorica non esistevano, che nascono dal fatto che non è così semplice veicolare un gene nelle cellule desiderate del paziente. Ovvero ci sono delle cellule che si possono bersagliare, che quindi, a cui si può inserire un gene con relativa semplicità, per esempio le cellule del fegato, altre cellule che sono più difficili da raggiungere, prendiamo per esempio i neuroni, le cellule muscolari, cellule in cui non è pensabile fare della terapia genica ex vivo, cioè non è pensabile espiantare dal paziente queste cellule per poi rimettere nel paziente, perché nel paziente non riavrebbero la conforma, una volta che hai tolto un pezzo di muscolo non è che se gli ridai le cellule questo riforma il pezzo di muscolo, quindi dovresti farla in vivo sul paziente, per esempio per curare le distrofie, e comunque andare a inserire qualcosa nella cellula muscolare è molto complicato. L'altro problema sempre tecnico è legato ai vettori che si usa per veicolare il DNA che si vuole nelle cellule. Servono dei vettori molto potenti che consentano alla stragrande maggioranza del DNA di entrare, però solo nelle cellule che noi vogliamo, quindi non in tutte le cellule del nostro organismo. Vettori potenti spesso significa vettori virali, i vettori virali devono essere però sicuri e non è sempre così facile combinare le due cose. Quindi sono nati parecchi problemi che necessitano risoluzione. La risoluzione costa, nel senso che costa la ricerca che dice l'inizio. Laddove c'erano terapie già alternative, scema l'interesse verso la terapia genica. Quindi un aumento di costi, perché se una volta che la terapia genica è stata elaborata si prevede che il costo venga completamente abbattuto nella cura del paziente, fino a che non c'è una sicurezza di terapia il costo è molto alto, perché per il singolo paziente c'è tutto lo studio come se fosse curare la malattia, cioè le prime volte ogni paziente è un approccio nuovo, elaborare una strategia completamente diversa con i costi elevatissimi. Inoltre effetti indesiderati che derivano dai problemi tecnici in realtà, nel senso che quando noi andiamo a inserire del DNA, noi teoricamente vogliamo fare le cose tutte bene, decidiamo dove questo DNA si va a inserire, eccetera, però non possiamo escludere che vengano dei fenomeni diversi, ci siano delle mutagenesi inserzionali, che il DNA che noi mettiamo muti, che si vada a inserire in punti diversi rispetto a quello da noi immaginato, con possibili danni a livello del paziente, perché se il DNA che è inserito si va a inserire in un gene che in realtà è un oncogene, causo magari cura al paziente per la patologia che avevo, gli faccio venire un tumore, e quindi non vale più tanto la candela. I problemi tecnici li ho poi evidenziati in questa diapositiva, perché sono tanti, sono quelli che hanno frenato molto l'entusiasmo sulla terapia genica, e sono quelli che si sta tentando di risolvere, in parte si è già riusciti a risolvere. In primo luogo c'è l'efficienza del trasferimento genico, come l'avevo sostanzialmente detto, cioè bisogna trovare dei vettori che veicolino potentemente il gene che noi vogliamo inserire. Ma lo devo veicolare, oltre che potentemente, anche in modo selettivo, soltanto nelle cellule desiderate. Se è una patologia che riguarda le cellule muscolari, dobbiamo andare a mettere il nostro gene solo nelle cellule muscolari, e basta, o quanto più soltanto in queste cellule, non nelle cellule dei vasi che per esempio irruolano quel muscolo lì. Inoltre, molto spesso, quando si fa della terapia genica, inizialmente si pensava a una terapia che fosse per sempre, nel senso che nel momento in cui vado a ridare un gene al paziente, questo qui ria poi la proteina che gli mancava e non necessita più di terapia per tutta la sua vita. Di fatto però si è visto che quando si va a inserire un gene in un organismo, se questo gene, anche buonissimo, anche perfetto, anche che avrebbe dovuto esserci nelle cellule, in realtà però per qualche motivo non c'è o è mutato a causa della patologia, viene visto come estraneo. Quindi tende nel tempo a venire, si dice, da un regolato, cioè la sua espressione diventa instabile, non resta costante, ma tende col passare del tempo a venire ridotta, fino a che il paziente non si ritrova nello stato iniziale, quindi ha bisogno di una nuova, per esempio, terapia genica a cui venire somministrato. A volte questo problema è legato all'uso dei vettori che si è scelto, per cui alcuni vettori non consentono una stabilità nell'espressione del gene che ne vogliamo inserire. Problemi tecnici a volte riguardano anche il fatto che non sempre è possibile regolare in modo perfetto l'espressione del gene che noi vogliamo inserire. Mentre un gene interno al nostro organismo ha tutta una serie di sistemi di regolazione ben definiti, non sempre è possibile riprodurli tutti nel momento in cui noi andiamo a inserire un gene, anche perché non li conosciamo tutti. Per cui si ottiene un'espressione del gene che però non è finemente regolata come quanto avveniva per il gene endogeno dell'individuo. Questo può causare dei problemi, perché un gene magari sempre espresso laddove non doveva essere, magari può creare una patologia diversa, ma sempre patologia è, rispetto alla sua assenza. E quindi forse non vale tanto la pena curare con questo approccio una determinata malattia. L'utilizzo inoltre di vettori virali a volte crea delle reazioni immunitarie. Questo fa sì che si abbia una specie di rigetto del gene. Dovete vedere in questo caso la terapia genica come un trapianto di un gene esterno. Ovviamente il gene non può essere percepito come sostanza da rigettare, neanche la proteina che da lui viene prodotta. Ma il vettore con cui noi lo veicoliamo nelle cellule sì, perché il vettore comunque è un organismo, se parliamo di un virus o un plasmide, che può venire rigettato, che può dare immunogenicità. E se dà una reazione di immunogenicità, chiaramente è controllata, non sarà mortale, però comunque non cura la patologia, quel paziente dovrà venire trattato poi in altro modo. Interferenze col genoma, ve l'avevo già accennato, per cui il vostro DNA può andare a finire in parti del genoma non considerate, non quelle che voi avevate selezionato come target, e quindi causare altri danni nel genoma. E poi tutta una serie di problemi etici in cui noi non entreremo, che riguardano il fatto che sia che io lavori in vivo, sia che io comunque lavori in vivo, cioè sportando le cellule del paziente, uno si potrebbe chiedere: è giusto modificare l'organismo umano a nostro piacere? E vi lascio la domanda lì, voi risolvete personalmente, però tutta una serie di problemi etici sono venuti fuori, per cui c'è gente anche estremamente contraria a un approccio di terapia genica, proprio in linea di principio. Al di là del beneficio che possa portare, secondo molti è non etico andare a modificare l'organismo, cioè senti la malattia piuttosto, però trova delle cure che però siano diverse dal modificare il tuo DNA. Bisogna intanto dire che non per tutte le patologie è pensabile un approccio di terapia genica. Occorre, come primissima cosa, anche se qui non è messo come prima cosa, che il gene responsabile della patologia sia conosciuto e descritto. Perché se vuoi aggiungere il gene mancante o capire dove è la malattia, devi avere il gene clonato, devi associare una determinata patologia all'assenza o a una mutazione su un preciso gene e devi avere il gene clonato. Senza questo bisogna, prima di fare la terapia genica, fare tutta un'altra serie di studi per mettersi in queste condizioni. Inoltre, anche laddove ci sia il gene clonato, non tutte le malattie possono venire curate con questo approccio, ma soltanto le malattie i cui effetti possono essere reversibili. Esempio, la malattia di Alzheimer o di la Corea di Huntington, di cui parlavo l'altra volta, creano un gene che è mutato, se volete, perché avete questa espansione delle triplette, che è la CAG, a lungo durante, adesso non mi ricordo su che zone del gene, che causa una proteina che però, essendo più grossa, ha tutti questi glutammati che fa sì che precipitino, la molecola precipita ed ha una tossicità proprio perché la molecola non riesce più a venire metabolizzata e uccide il neurone perché precipita nelle cellule. E possiamo anche fare della terapia genica, per cui da domani abbiamo un bellissimo gene che ti fa la proteina normale. Benissimo, quindi recuperiamo la funzione che ti mancava avendo questa patologia con la proteina con l'espansione di triplette. Però noi abbiamo comunque il gene mutato, che è proprio di quel paziente, che ha comunque l'espansione di triplette e che continuerà a produrre questa molecola che si accumula. Per cui in realtà la patologia di Huntington, la malattia di Alzheimer, continueranno a esistere con la terapia genica perché continuerà a esserci la proteina endogena che precipita, intossica il neurone e lo uccide. Quindi questi sono per esempio proprio esempi di malattia che non possono venire curati con la terapia genica, perché oltre a questo occorrerebbe un qualcosa che vada a eliminare questa molecola che si accumula, quindi la terapia per queste patologie deve essere completamente diversa. Una malattia è la per un deficit di un recettore, la fibrosi cistica, su cui c'era il recettore del CFTR, io ho parlato l'altra volta della fibrosi cistica mutato, allora sì, può essere accessibile tramite questo tipo di terapia, perché possiamo ipotizzare di dare un recettore sano, allora è vero che tu hai anche le tue cellule con recettore malato, però avrai anche delle cellule con recettore sano, saranno cellule con recettore sano a compensare e quindi a toglierti la patologia, perché svolgeranno le funzioni in modo corretto. Ovviamente dipende dal tipo di cellulare che noi dobbiamo, su cui dobbiamo agire. Vi dicevo, poi adesso entreremo bene nell'ordine del tempo di questo discorso di cellule e vettori che si possono utilizzare in modo molto più dettagliato. Chiaramente se noi vogliamo lavorare sulle, per esempio, le isole del pancreas, che sono quelle che producono l'insulina, per curare per esempio il deficit del recettore dell'insulina, è una cosa abbastanza semplice, perché noi possiamo prelevare le isolette del pancreas al paziente, andare a coltivare in vitro, mutarle con tutti i vettori che vogliamo, aggiungerci quindi il gene clonato e ridarle al paziente e non ci sono problemi. Lo stesso possiamo immaginare di fare della terapia genica su cellule del sangue, possiamo prelevare il midollo o parzialmente o tutto il midollo di un paziente, ridarlo al paziente e tutte le cellule che derivano dal midollo saranno state modificate come noi vogliamo. Non si può fare altrettanto col muscolo, col sistema nervoso, col cuore, con lo stomaco, lì bisogna fare della terapia in vivo. La terapia in vivo però è molto più complicata, nel senso che nel momento in cui io devo infettare delle cellule in vitro, io posso controllare che il DNA che io gli ho dato sia stato inserito esattamente dove volevo, se ce n'è qualcuno mutato a scarto, prima di ridarle al paziente do qualcosa che ho già controllato in mille modi, altrimenti se faccio della terapia genica in vivo io do direttamente un vettore, spesso virale, al paziente. Quindi mi ritrovo con il rischio di avere delle immunogenicità, dei rigetti, comunque dell'infezione non corretta a livello del genoma del paziente, e poi non è detto che riesca veramente a infettare, quindi a raggiungere col mio DNA terapeutico tutte le cellule che devono essere raggiunte del paziente, perché se anche infetto le cellule di un muscolo, ecco, una patologia distrofica, come fai? Dovresti andare a fare della terapia genica su tutti i muscoli di tutto l'organismo dell'individuo. Allora è vero, puoi pensarla sui muscoli principali, però non puoi comunque pensarla su tutti i muscoli di un individuo, è un lavoro troppo grosso, troppo complesso. Si può pensare a livello embrionale al massimo, per cui tutta una serie di problematiche di questo tipo. Inoltre, quello che dicevo, bisogna lavorare su molecole, su geni che non richiedano una regolazione precisa nel tempo, devono essere sempre espressi, perché noi poi andiamo a dare un qualcosa che non verrà finemente regolato, per cui dobbiamo considerare questo. Quali sono le strategie della terapia genica. La prima è quella che viene detto incremento della dose genica, che è quella per cui è stata pensata la terapia genica, la prima che viene in mente sempre. Ovvero noi abbiamo delle cellule che sono malate in quanto gli manca la funzione di un gene, sia perché quel gene manca del tutto, sia perché per qualche motivo è mutato, sia perché non riesce a produrre la proteina, ma il gene c'è. Non importa la motivazione. Fatto sta che la funzione di un determinato gene, che chiameremo gene X, manca. Non è detto che manca tutto il gene, ma non c'è la funzione. Allora noi dobbiamo ridare questo gene X. E allora quello che viene fatto è appunto aggiungere a queste cellule il gene X. Può essere fatto sia in vivo o ex vivo, adesso non entro in questo merito, ma sto ridando alle cellule la funzione che gli mancava. Queste cellule nel momento in cui hanno il gene X sono assolutamente uguali alle cellule normali, perché gli mancava l'unica funzione e la funzione gli è stata ristabilita. Quindi se prima avevano una patologia data dall'assenza di quel gene, dopo la patologia non c'è più. Allora, un'altra tecnica invece è quella contraria, che prevede non l'incremento della dose genica, ma l'abbattimento della dose genica. Immaginiamo che invece la malattia derivi dal fatto che è prodotto di un gene, il solito gene X, è in qualche modo dannoso e quindi genera una patologia, o perché è un gene mutato che non dà tanto fastidio che non ci sia la proteina X del gene X, ma che quel gene X nel paziente, essendo mutato, origina una proteina X mutata che fa male. Quindi sarebbe meglio se non ci fosse completamente la proteina. Allora cosa succede? Bisogna inibire la funzione di questo gene. Allora si pensano due tipi di strategie, che comunque contemplano tutte e due il fatto di andare a inserire dei DNA che codificano per degli RNA messaggeri antisenso, cioè che sono esattamente complementari all'RNA messaggero del gene di cui noi vogliamo abbattere la funzione. Quando noi andiamo a inserire questo DNA che codifica per un RNA antisenso, otteniamo nelle cellule malate un doppietto di RNA messaggero formato dall'RNA messaggero della cellula, che è quello che mi creerebbe la proteina malata, e che si va a associare per complementarietà all'RNA messaggero derivato dal gene che noi abbiamo inserito, dal gene antisenso. In quel caso questo doppietto di RNA messaggero non può venire tradotto, chiaramente, quindi si ha una perdita della funzione del gene malato di queste cellule, che non può venire trascritto. Esatto, per cui si abbatte. È quello che potevamo pensare quando dicevo prima della fora di Huntington, eccetera. Però tu devi sapere esattamente quanto spazio nei triplette hai. È pensabile.
Ah, perché altrimenti non si può
appagliare completamente. Però ecco, se un individuo ha tantissime espansioni di triplette è possibile, tu sai che hai 35 volte l'espansione di triplette, ti fai un gene antisenso con quello stesso espansione di triplette e hai ottenuto quello. Poi lì dove sono neuroni, si diventano altri problemi, però idealmente è così. E quindi si ha l'abbattimento della funzione, qui si mostra il messaggero, si va a legare all'altro messaggero antisenso, di fatto alla fine delle cellule blocchi l'espressione del gene che era patologico, per cui le cellule tornano a comportarsi normalmente. Sempre sull'onda di questo si sono pensati altri due approcci che sono separati qua, per cui sostanzialmente tutte le patologie possono venire viste come, se si guarda un difetto genico, noi possiamo incrementare la dose del gene che abbiamo già visto, oppure abbattere il gene, fare nei due modi visti. Poi è venuto fuori anche un altro possibile approccio. Invece di curare solo patologie che derivano da un gene mutato, alterato per qualche motivo, si può anche pensare di dare in questo modo dei farmaci che colpiscano selettivamente delle cellule. Questo è molto dato soprattutto nel caso dei tumori, poi faremo degli esempi specifici. Però noi cosa possiamo immaginare? Se noi abbiamo una cellula che sappiamo essere malata, per vari motivi, una cellula tumorale, comunque patologica, e che non è detto che sia tale soltanto per l'alterazione di un gene, ma potrebbe essere anche un sistema di geni che è alterato a livello di quella cellula, che la rende comunque malata. Noi possiamo immaginare di iniettare all'interno di queste cellule un DNA che codifichi per una tossina. Allora, la tossina è tale per tutto l'organismo. Se fosse in tutto l'organismo, andrebbe a uccidere l'organismo intero, cioè tutte le cellule dell'organismo. Essendo questo DNA stato inserito soltanto nelle cellule malate, la tossina verrà prodotta soltanto nelle cellule malate e quindi andrà ad uccidere soltanto le cellule malate. Lo stesso può venire fatto non con una tossina ma con quello che viene chiamato profarmaco. Il profarmaco è una molecola che in genere è l'enzima, di per sé stesso inattivo, che però viene in genere clivato all'interno della cellula da enzimi della cellula e diventa un farmaco attivo. E come farmaco ha poi il potere di distruggere quella cellula. Tutte le medicine che noi prendiamo sono quasi sono profarmaci, almeno tutte quelle che noi prendiamo per bocca, perché poi devono passare nell'intestino e nel fegato, devono venire metabolizzate ed è lì che diventano farmaci e poi possono agire. Tutti i farmaci che noi prendiamo per bocca subiscono questo passaggio da profarmaco a farmaco, perché devono subire una digestione enzimatica, che è quella che avviene all'interno del nostro organismo, però una volta che poi sono attivati vanno in giro in tutto il nostro organismo, che a seconda della dose con cui li abbiamo dati, però comunque si diffondono in tutto l'organismo e vanno a bersagliare tutte le cellule del nostro organismo. Infatti ogni farmaco, anche il migliore che esiste al mondo, ha degli effetti collaterali, perché comunque andrà ad agire su più sistemi cellulari diversi, che non sono necessariamente quello che noi, il nostro target, quello che noi volevamo raggiungere. Invece si può pensare di dare la molecola farmaco come profarmaco sotto forma di gene solo alle cellule malate. E di nuovo qui, come nel caso della tossina, saranno solo le cellule malate che, avendo il gene del profarmaco, attiveranno questa molecola, questo profarmaco al loro interno, che diventerà un farmaco che andrà ad agire soltanto su di loro. E quindi si tratta di un approccio, in questo caso farmacologico, vero e proprio, però mirato soltanto a un preciso target cellulare e quindi che, almeno a livello teorico, abbatterebbe completamente tutti gli effetti indesiderati, tutti gli effetti collaterali. Analogo, che nasce dalla stessa idea, è il sistema invece che porterebbe a potenziare il sistema immunitario. Allora, noi possiamo pensare di sconfiggere una patologia o uccidendo le cellule malate, dandogli una tossina, un farmaco, direttamente uccidendo sempre solo quelle, oppure stimolando le cellule del sistema immunitario nelle vicinanze della zona della patologia, in modo che le cellule immunitarie ripostano quelle cellule come malate. Il problema dei tumori, spesso e volentieri, è che loro si sviluppano all'interno del nostro organismo ed, essendo cellule del nostro organismo, non vengono riconosciute come dannose se non quando poi il tumore è troppo esteso, per cui poi il nostro organismo non è più in grado di combatterlo e quindi sì, poi c'è la chemioterapia, ci sono altre terapie che sappiamo bene come più o meno funzionano. Se il nostro sistema immunitario riuscisse ipoteticamente a riconoscere le cellule tumorali come tali, come cellule malate, come cellule da sconfiggere, subito nei primi stadi del tumore, si riuscirebbe ad avere un abbattimento del tumore a stadi ancora contenuti e quindi una eradicazione quasi totale del tumore. Guardate, queste cose sono state fatte, hanno degli ottimi risultati, non su tutti i tipi di tumori, perché poi vediamo, lo vedremo, però per esempio sui tumori al fegato, una volta i tumori al fegato davano una prognosi di 6 mesi e non si scappava sui 6 mesi, non c'era nessuno che si salvasse. Adesso, se non è una metastasi al fegato, che è una cosa diversa, perché vuol dire che il tumore centrale era da un'altra parte che si è già esteso in tutto il corpo, allora la prognosi è molto negativa. Un tumore diretto al fegato in generale viene approcciato con queste tecniche e se ne può guarire. Poi i tumori, bisogna sempre fare una stadiazione, 5 anni controllare. E poi cosa si parla? Noi nelle cellule malate non diamo più, in questo caso, una tossina o un profarmaco, ma diamo un gene che codifica un antigene, cioè facciamo una sorta di vaccinazione interna alla cellula. Io alla cellula che so essere malata do un gene per un antigene molto forte. Quando questa cellula malata esprime questo antigene, lo esprimerà per esempio in membrana, questo è riconosciuto come antigene dalle cellule del sistema immunitario. Quindi le cellule del sistema immunitario andranno loro ad attaccare queste cellule malate perché esprimono un antigene. che potenzialmente le distruggeranno. Quindi si tratta non di dare un farmaco, ma di svegliare a forza il sistema immunitario. Non è proprio una vaccinazione, perché una vaccinazione viene fatta utilizzando l'antigene del sistema con cui ti vuoi vaccinare, qui puoi dare un antigene di qualsiasi altra cosa. Però l'importante è attivare il sistema immunitario contro quelle cellule. Oppure addirittura utilizzando dei geni che codifichino per molecole che loro stesse sono in grado di, hanno un ruolo pro-infiammatorio, cioè attivano il sistema immunitario, come per esempio alcune citochine, che sono le citochine pro-infiammatorie. Allora, anche lì, dando delle citochine pro-infiammatorie alle cellule, queste cellule esprimono queste citochine pro-infiammatorie che richiameranno le cellule del sistema immunitario, che così uccideranno la cellula. Sarebbero le cellule che ordinano la loro stessa morte. Questi quattro sono i quattro metodi che si possono utilizzare nella terapia genica, quindi le strategie che si possono pensare, cioè che cosa possiamo fare noi. Come possiamo farlo? Possiamo farlo utilizzando da un lato dei vettori che sono non virali, dall'altro lato vettori che sono virali. Vedremo vantaggi e svantaggi di entrambi. Come funziona? In entrambi i casi, sia che noi usiamo vettori non virali, sia che noi usiamo vettori virali, il DNA del gene clonato deve entrare all'interno del DNA della cellula. Però possono, in entrambi i casi, cioè vettore virale, vettore non virale o vettore virale, ottenersi due situazioni finali. Noi possiamo o avere un'integrazione del gene che noi cloniamo nella cellula ospite, quindi questo gene va a inserirsi nel DNA della cellula che noi vogliamo trasfettare o infettare con questo gene. Questo significa che tutte le cellule figlie di questa cellula, avendo il DNA integrato, saranno esattamente uguali alla cellula madre, per cui questa modificazione che noi creiamo nella cellula si manterrà nel tempo, ipoteticamente per sempre. Per cui noi andiamo a correggere un difetto in modo completo, perché il gene è integrato e tutte le cellule avranno sempre questo gene al loro interno. Bisogna poi vedere dove lo stiamo inserendo nel DNA della cellula ospite. Però tutte le cellule avranno il gene che noi abbiamo clonato. Altrimenti il gene può restare non integrato nel DNA cromosomico, ma restare come episoma, un plasmide a parte. Abbiamo detto che tutti gli organismi eucarioti possono avere comunque anche del DNA indipendentemente dal DNA cromosomico, cioè in aggiunta. Questi DNA episomici vanno benissimo, nel senso che possono esistere, hanno due grossi difetti. Uno è che le cellule figlie non avranno tutto il DNA dell'episoma al loro interno, ce l'avrà soltanto il 50% delle cellule figlie, cioè l'episoma non verrà duplicato come il DNA del cromosoma, per cui resterà soltanto nella cellula in cui è stato messo. Allora, nella prima divisione noi avremo una situazione di questo tipo, che la cellula figlia avrà il DNA duplicato in entrambi i casi, ma l'episoma sarà presente solo in una delle due cellule figlie, perché non si duplica. Ma poi quando queste due si duplicano, noi avremo tre cellule che non hanno l'episoma e la quarta che ha l'episoma. Quindi man mano che passa le generazioni, il numero di cellule guarite che hanno il nostro DNA esogeno al loro interno andrà sempre a diminuire in modo esponenziale, fino a che non sarà più sufficiente per coprire la malattia. Il vantaggio è che non andandolo a inserire nel DNA del genoma, chiaramente noi non andiamo a intaccare nessuna funzione propria della cellula, perché non inseriamo il DNA direttamente nel DNA cromosomico della cellula. L'altro difetto è però che comunque il gene episomico va bene finché la funzione serve non è riconosciuta come tossica, se no la cellula stessa è eliminarlo con l'episoma. In genere sugli approcci di terapia genica questo non viene, non succede, perché se noi stiamo andando un DNA esogeno perché serve. Come facciamo a trasferire? Allora, il discorso va fatto diverso per i vettori non virali e i vettori virali. Per i vettori virali il discorso è molto semplice, perché i vettori virali sono macchine per il trasferimento di acidi nucleici. Per i vettori non virali noi dobbiamo usare degli accorgimenti per mettere il DNA dentro la cellula, che sono gli stessi che avevamo già visto per il clonaggio, per cui non ci soffermo più di tanto. Però si possono usare sostanze permeabilizzanti, vi facevo l'esempio del cloruro di calcio, quindi sali molto forti al calore, l'elettroporazione, ve l'avevo già spiegato, anche questo con la corrente crea i buchi nella membrana della cellula, sistemi liposomici, anche questo ve l'avevo già detto, quindi microparticelle di lipidi che vanno a fondersi con i lipidi delle membrane, quindi a fare entrare il DNA, bombardamento o microiniezione. Il bombardamento ve ne avevo parlato, è lo shotgun, questa pistola di proiettili di oro colloidale a cui viene attaccato il DNA. La microiniezione è la stessa cosa, è proprio un aghetto con cui tu veramente vai a iniettare il DNA cellula per cellula. Direte un lavoraccio, è vero, lo era per il clonaggio. Qui potrebbe non esserlo, perché se io voglio modificare per esempio il midollo di un individuo, basta che mi modifico poche cellule midollari, posso anche farlo con la microiniezione e andare a ridare il midollo all'individuo, tanto poi questo midollo prolifera e tutte le cellule figlie avranno poi il DNA inserito, quindi non è così un lavoro enorme in sproporzione a quello che si deve fare, si vuole ottenere, ecco, un meccanismo diverso. L'elettroporazione non ve la rispiego, muovo la carica elettrica, eccetera, lo shotgun neppure. Vantaggi e svantaggi. I vantaggi dei vettori virali sono che intanto lo stiamo usando un virus, per cui per quanto noi possiamo controllare un virus e dire che lo stiamo controllando, l'X imponderabile può sempre esistere, e nel momento in cui un virus, l'X imponderabile significa che quel virus diventa attivo e che tu paziente quel virus te lo stai beccando come virus attivo, che non è mai una cosa piacevole. Per cui nel momento in cui usiamo un vettore non virale, al peggio non abbiamo ottenuto il trasferimento del gene esogeno, che vuol dire, ok, non abbiamo curato la malattia, ma non ci abbiamo creato nessuna patologia. Dal punto di vista medico è una cosa molto importante, perché esiste ancora il giuramento di Ippocrate, quindi almeno non nuocere. Poi, evitiamo qualsiasi rischio di reazione immunitaria. Perché? Perché in questo caso il vettore non virale è un circolito di DNA, sia che venga inserito per liposomi, per elettroporazione, per quello che volete, il DNA non dà reazione immunitaria. Sono poi i virus, quando vengono usati come vettori, che possono dare reazione immunitaria. Se ci sono dei punti che non sono chiari, voi buccateci. Chiaramente posso... Non ho granché limitazioni come lunghezza del DNA da inserire, perché avete visto che i vettori non virali ormai basta che scegliamo quelli di lievito, non siamo legati proprio al plasmide che ha delle dimensioni abbastanza ridotte. Per cui abbiamo, diciamo, un'ottima autonomia sul DNA da inserire all'interno, quindi vanno bene. Inoltre hanno un costo relativamente basso, perché il controllo che bisogna fare sul vettore virale è molto basso, è difficile che mutino più di tanto, per cui lavoriamo con un materiale abbastanza sicuro e facilmente ottenibile. Il vostro vantaggio è che se paragonate ai vettori virali, i vettori non virali vengono trasdotti all'interno della cellula con efficienza molto minore. Non c'è proprio paragone, per cui dipende molto da cosa vogliamo fare nell'organismo. La terapia genico ex vivo è pensabile con vettori non virali. In vivo non è pensabile fare della terapia genica senza utilizzare vettori virali. Si è provato a fare l'iniezione soprattutto nel muscolo di DNA nudo con microiniezione nelle cellule per la distrofia e si ottengono anche dei risultati, tenendo conto che è un approccio un po' ultimo stadio, perché non è possibile sulla distrofia andare ad agire su tutti i muscoli dell'organismo. Quindi si va sui muscoli più grandi, sui muscoli, per ritardare la progressione della patologia. Ottima cosa, però non è comunque una cura finale. Nel momento in cui io penso un approccio in vivo, devo comunque andare a lavorare sui vettori virali, perché l'efficienza è molto importante, io devo riuscire a raggiungere le cellule che sono il target. Se lo faccio ex vivo, cioè andando a estrarre le cellule, è molto più semplice, perché posso usare anche un vettore non virale, magari soltanto il 20% delle cellule ottengono alla fine il DNA che io volevo inserirli, però io posso poi isolarle dalle altre, da ridare al paziente soltanto quel 20% lì, magari crescerlo in vitro prima, quindi alla fine posso amplificare il sistema. In vivo invece servono i vettori virali. L'altro svantaggio è che anche loro possono dare la mutagenesi inserzionale, perché i vettori non virali tendenzialmente sono tutti integranti all'interno del DNA, cioè il plasmide, lo IAC, il baculo, tutti quanti vanno a integrarsi nel DNA della cellula ospite. Quindi devo valutare bene dove vanno a integrarsi. I vettori virali invece sono validissimi come meccanismo, con carica, proprio perché sono i virus, sono delle macchine per il trasferimento, non mi stancherò mai di dirlo, di acidi nucleici. Per cui loro hanno al loro interno dei promotori per spingere la produzione dei geni virali sopra i geni dell'organismo che vanno a infettare. Per cui nel momento in cui si trasmette qualche cosa sotto un controllo di un promotore virale, in genere si tende sempre a far così, si promuove molto l'espressione di quel qualcosa. E nel caso soprattutto di un approccio terapeutico questo è molto importante, perché vuol dire aumentare tantissimo l'efficienza nell'ottenimento della molecola che mancava. Inoltre il virus da ovviamente non viene usato un virus normale, non potrebbe essere pensabile utilizzare un virus attivo, perché sarebbe inoculare la patologia a un individuo, ma si usano dei virus che sono detti difettivi, perché a loro viene tolto proprio dal genoma virale tutto il comparto dei geni che serve per la loro riproduzione, quindi che li renderebbe incapaci poi di replicarsi in maniera autonoma, in modo che il DNA possa entrare, possa integrarsi, possa venire trascritto e tradotto chiaramente, perché sennò noi non inseriremo la funzione che vogliamo inserire, ma che non possano ricompletarsi il virus finale. E inoltre, niente, l'efficienza di un virus può anche arrivare al 100% delle cellule, cioè la maggior parte dei virus che vengono usati sono in grado di infettare tutte le cellule con cui entriamo in contatto. E quindi significa un'efficienza totale di trasduzione di quel che vogliamo dire, che è assolutamente non paragonabile a quella dei vettori non virali che non raggiungono mai e poi mai questi standard. Quindi, vantaggio. Tanta efficienza di traduzione, ve l'ho già detto, ma tanti gli svantaggi, perché è vero, noi usiamo virus difettivi, però i virus sono difettivi finché non hanno questi geni che concludono la loro capacità di replicarsi autonomamente. Se per qualche motivo l'individuo che è stato trattato con questi virus qua si infetta con dei virus sani, magari però a basso titolo, ha già al suo interno questo virus che può ricombinare e ricompletare il ciclo, quindi si trova con una massiccia infezione immediatamente. Inoltre non è detto che questo individuo nel suo DNA non abbia già l'integrazione di parti del virus che è completa, noi abbiamo nel nostro genoma inseriti tante regioni virali che derivano probabilmente da infezioni virali poi trasmesse ormai da madre in figlio, che sono latenti nel nostro organismo perché sono virus che non si formano, però nel momento in cui veniamo infettati con un virus anche difettivo possono ricompletare il ciclo. Inoltre alcuni individui sono estremamente mutabili e quindi sono in grado loro di recuperare quelle parti del DNA che mancano e quindi comunque di recuperare il ciclo e di non essere più difettivi ma essere virus integri, e virus integri significa virus patogeni molto spesso. La mutagenesi insersionale non è una prerogativa dei vettori virali, l'ho già detto, riguardava anche i vettori non virali, dipende dal fatto che nel momento in cui noi andiamo a inserire qualcosa nel genoma, nella cellula ospite, possiamo avere il problema della mutagenesi. Sui vettori virali noi possiamo scegliere però l'utilizzo di vettori virali che trasmettano il DNA soltanto sotto forma di episomi e quindi evitare questo problema. Sui virus in realtà adesso si lavora con virus che permettono un inserimento di DNA molto più lunghi, però soprattutto all'inizio di questi studi con il retrovirus medio permetteva un ingresso di quantità limitate di DNA, quindi tanta produzione ma poco DNA. E questo per certe patologie, tipo le distrofie, dove il gene della distrofia è molto grosso, è una limitazione considerevole perché il gene, cioè il DNA da inserire, deve essere più grande. Possono dare reazioni immunitarie perché essendo organismi hanno delle proteine al loro esterno che possono dare delle reazioni immunitarie anche dello shock nei pazienti, e almeno la produzione del virus costa abbastanza tanto, proprio perché sono tantissimi i controlli che devono venire fatti sul virus perché questo sia difettivo e molti passaggi eccetera. Quindi la terapia genica non è sempre conveniente rispetto alle terapie già in atto, se ce ne sono per quella patologia. Allora, come si fa a costruire un virus difettivo? Allora, si deve utilizzare delle cellule particolari, perché noi dobbiamo, il virus difettivo per essere tale deve mancare dei geni che servono alla sua autonoma riproduzione, giusto? Se noi togliamo al virus questi geni e inseriamo il gene che interessa a noi, noi abbiamo sì un virus infettivo, però ne abbiamo uno. Come facciamo a far sì che questo si replichi? Noi per fare della terapia genica dobbiamo avere tanti vettori che portino il nostro DNA clonato nelle cellule o nell'organismo, giusto? Quindi per ottenere dei virus difettivi che portino il nostro DNA clonato e averne tanti, occorre utilizzare delle cellule particolari che siano state modificate in laboratorio e che al loro interno contengano quei geni che servono al virus per completare il ciclo di replicazione. Cosa significa? Che il virus è difettivo perché manca dei geni che non ha più per la sua replicazione, ma quei geni ce li ha la cellula su cui noi lo usiamo. In questo caso, un provetto ovviamente, si mette il virus in contatto con questa cellula, il virus al suo interno ha il DNA che ne vogliamo e non sarebbe capace di riprodursi autonomamente, però trova nella cellula con cui è infettato, che viene infettata da lui, questi geni che servono per la replicazione. Allora cosa fa? Replica, effettivamente si riproduce e originerà tanti virus uguali a se stesso però, quindi tutti difettivi e con al posto dei geni per la replicazione il gene che noi abbiamo inserito. In questo caso noi otteniamo una grande famiglia, tanti cloni identici di virus mutati come noi vogliamo. Poi vanno separati da queste cellule, questo è abbastanza semplice perché i virus lisano alla fine la cellula in cui si sono replicati. Questi virus possono in questo caso venire usati poi per fare la terapia genica, quindi per andare a infettare le cellule del paziente o in vivo ex vivo. Questo passaggio però, in cui si infetta una linea cellulare che completa il ciclo virale, è un passaggio indispensabile perché noi dobbiamo aumentare il numero di virus mutati che abbiamo, però è un passaggio molto pericoloso, perché è qui che alcuni virus possono ricombinare col DNA della cellula che stanno infettando e recuperare di nuovo questi geni importanti per la loro autonoma replicazione. Nel momento in cui li hanno replicati, noi non li distinguiamo più dagli altri virus, se vai a usarli su un paziente, stai usando dei virus attivi. Vi è chiaro? Quindi ho passato, questa è l'immagine di quello che vi dicevo, in genere si costruisce un plasmide con cui si infetta le cellule che contiene al loro interno il DNA che consente la replicazione del virus. Le cellule poi vengono infettate col virus che noi vogliamo utilizzare, il virus completerà il suo ciclo e formerà tanti virus soltanto perché trova nella cellula che l'ha ospitato i geni che completano il ciclo di replicazione del virus e quindi si formerà. Se tutto va bene, noi abbiamo tanti virus difettivi, ma potrebbe benissimo venire fuori qualche virus che ricombina e quindi che è attivo. Esistono tanti tipi di virus che si possono utilizzare. Una volta si parlava soltanto di retrovirus. Perché? Perché i retrovirus sono assolutamente il prototipo, se vogliamo, nello studio dei virus della terapia genica, in quanto consentono una buona inserzione già come quantitativo di DNA, sono relativamente facili da maneggiare e ricombinano poco. Per cui significa che questo rischio di ottenere di nuovo il virus non difettivo è abbastanza basso per i retrovirus, non è nullo, è basso. La caratteristica dei retrovirus però è che possono infettare soltanto cellule che stanno replicandosi in continuazione, attivamente. Questo significa che se voglio infettare del midollo con un retrovirus, del fegato che è composto da epatociti, gli epatociti sono cellule di attiva proliferazione, non ho problemi. Ma se voglio infettare il muscolo, se voglio infettare i neuroni, se voglio infettare una cellula epiteliale dello stomaco, questa qui non mi si infetta bene. Perché il retrovirus infetta bene soltanto le cellule che crescono, che esistono. L'altro problema è legato al fatto che integrano nel modo del tutto casuale nel DNA, non c'è quasi metodo di controllo su dove il DNA andrà a inserirsi nelle cellule e questo può essere un problema. Da lì si è passati ai lentivirus, che sostanzialmente hanno la stessa caratteristica dei retrovirus, che sono sempre virus RNA, quello tristemente famoso è quello dell'HIV, e non è neanche il peggiore che c'è, tutti i virus più cattivi che potete. immagina che sono sempre l'antivirus. Questi qui hanno la caratteristica di infettare anche cellule che non sono in attiva proliferazione, quindi vengono dette cellule quiescenti. Allora ecco che si è risolto il problema, perché si poteva usare i retrovirus su cellule in proliferazione attiva e l'antivirus su cellule invece quiescenti, quindi sul muscolo, quindi su cellule epiteliali o altro. Anche qui ovviamente l'integrazione del DNA è casuale nel genoma come per l'antivirus. È vero che è casuale, è vero che mutando il retro dell'antivirus si riesce in parte a indirizzarlo, ovvero si è visto che è casuale, ma si è visto che molti retrovirus e antivirus, pur potenzialmente potendo aggredire e inserire il DNA in qualsiasi punto del genoma, riconoscono poi quasi sempre gli stessi punti di rottura sul genoma e inseriscono il loro DNA quasi sempre in punti specifici. Adesso non mi ricordo su quali cromosomi, però per esempio è stato descritto largamente che l'HIV tende a infettare il cromosoma, non dico X perché non è, però il cromosoma Z, e non mi ricordo qual è il numero, però tende sempre ad andare a finire in un preciso punto in un preciso cromosoma. Anche il virus del Moronti fa la stessa cosa, per cui c'è una tendenza ad andare a integrare il DNA sempre negli stessi punti. Non è un assoluto però, quindi bisogna mettere in conto che l'integrazione è comunque casuale, che spesso avviene in questi punti, quindi non è dannosa, ma che può benissimo avvenire in altri punti e quindi bisogna controllarla. Poi si è passato a virus invece ai DNA. In realtà gli studi sono andati più o meno in parallelo tra gli antivirus e gli adenovirus. Gli adenovirus sono virus a DNA, sono stati notati perché sono pochissimo patologici, nel senso che tendono a non essere, quando infettano un paziente virus normale, normalmente non danno delle patologie terrificanti come quelle degli antivirus o dei retrovirus, ma danno delle patologie molto immunogeniche, quindi una forte reazione iniziale, però poi l'organismo si stabilizza, il sistema immunitario si attiva e intorno la patologia si degrada. Quindi l'idea era che comunque se diamo il virus per sbaglio attivo nel mezzo dei virus difettivi non ammazzo il paziente, ma gli creo soltanto una forte reazione, che è già più positivo. Il DNA degli adenovirus tra l'altro si è perso a livelli altissimi. Il problema è che gli adenovirus tendono a dare fortissime reazioni immunitarie, cioè il motivo per cui hanno questa reazione, soprattutto sull'individuo umano, è che possiedono delle proteine al loro interno che sono fortemente antigeniche per l'uomo. Questo significa che spesso e volentieri ti creano delle vere reazioni immunitarie fortissime, che non è un problema per il paziente nel momento in cui vado a fargli della terapia genica, perché una reazione immunitaria, a parte che la controlli, la puoi sedare, non c'è problema, però una reazione immunitaria significa anche che il DNA che io volevo inserirgli grazie all'adenovirus non riesco più a inserirlo e quindi è non aver curato il paziente, quindi il problema è di questo tipo. L'unico reale problema degli adenovirus era che non danno integrazione nel DNA del paziente, quindi il gene che noi inseriamo grazie all'adenovirus resta come episoma. Questo può andare bene in alcuni approcci di terapia genica, più spesso è uno svantaggio perché significa che non tutte le cellule in cui tu vai a inserirlo avranno poi il gene che tu vuoi inserire. Dato che poi gli adenovirus spacciavano tanto perché avevano questa caratteristica di inserire ad altissimi livelli, di essere meno dannosi dei retrolentivirus, si è studiata tutta una serie di virus che derivano dagli adenovirus e sono chiamati virus adenoassociati, che esistono in parte in natura, in parte che si è proprio elaborati sullo schema naturale, che hanno invece la caratteristica di integrare il DNA nel genoma, quindi risolvono un po' questo problema degli episodi che avevamo negli adenovirus. E quindi c'è un'integrazione del genoma che inoltre, dato che sono stati virus quasi interamente costruiti in laboratorio sostanzialmente, l'integrazione è un'integrazione sitospecifica, quindi a differenza dei retrovirus e degli antivirus noi sappiamo esattamente con certezza totale dove andrà a finire il DNA che inseriamo nel paziente. Questo sempre in condizioni che tutto vada bene. Il problema è che di nuovo sarebbero troppo perfetti, allora è un pochettino difficile produrre ad alto titolo, cioè tendono a crescere più lentamente, ricombinano molto in fretta, quindi avere dei virus difettivi e averlo in quantità elevata è un problema, tendono a ricombinare, tendono a diventare integri, quindi averne tanti è un problema, non possiamo avere soltanto pochi, che significa che poi l'efficienza è un pochino più bassa. Quindi vedete che laddove migliora una cosa ne peggiora un'altra, e questo è il grosso problema della terapia genica, bisogna sempre scegliere il vettore migliore. Adesso, e con adesso dico da 5-6 anni, è nato molto lo studio degli herpes, che prima erano sottovalutatissimi perché sono virus un pochettino negletti, un po' statisti, non vengono granché ben studiati, non sono molto amati, eccetera. L'herpes simple è un virus in realtà molto subito, si può dire, nell'organismo umano, nel senso che quasi tutti abbiamo già infezioni da herpes di varia natura. E l'herpes è molto selettivo come virus per i neuroni. Allora l'interesse è nato soprattutto dal fatto che tutti gli altri sistemi sostanzialmente usati sui neuroni non erano molto efficaci e non andavano bene. Chi perché aveva bisogno come i retrovirus della cellula in divisione, chi perché aveva un titolo troppo basso come gli adenoassociati, troppo immunogenici non si possono usare più sui neuroni, perché sappiamo che un sistema, il cervello per esempio, sono sistemi immunitari, sono, come si dice, non arriva a sistemi immunitari nel cervello, sono santuari del sistema immunitario. Questo significa che sono zone escluse dal sistema immunitario. Se noi gli diamo un virus che è immunogenico in una regione dove non c'è sistema immunitario, rischiamo di ammazzare una persona, perché non c'è difesa nel paziente. Con risultato che non si aveva niente per andare ad attaccare veramente i neuroni. E allora si è un po' avanzata la possibilità degli herpes, che vanno benissimo, hanno dei grossi problemi legati al fatto che vanno inseriti sempre stabilmente nel genoma, più o meno sempre nelle stesse aree, ma molto spesso causano la morte della cellula, perché andandosi a inserire in aree precise tendono ad ucciderla. E questo è un problema sull'efficienza di trasfezione, perché effettivamente poi il virus ti va a danneggiare la cellula alla fine. Per il resto sono forse il sistema virale, di vettore virale utilizzato più efficace, possiamo dire. Come funzionano i virus? Allora, il retrovirus, veloci, noi abbiamo il nostro virus RNA con il capside proteico. Quello che fanno è infettare una cellula, quindi fanno entrare dentro la cellula l'RNA del virus con alcune proteine, pochissime, tra cui per esempio la retrotrascrittasi, che è quell'enzima che serve a copiare l'RNA del retrovirus in un DNA copiato che andrà poi nel nucleo a integrarsi nella cellula. A questo punto la cellula è una cellula infettata con un provirus all'interno ed è lo stato della terapia genica, se vogliamo. Se il virus invece è non difettivo ma operativo, da questo DNA, che è il DNA virale del retrovirus, verranno prodotte tutte le proteine del retrovirus stesse, alcune appunto proteine che formeranno il capside del retrovirus, altre invece resteranno come RNA e rifaranno quello che è l'acido nucleico del virus RNA, che poi andrà a lisare la cellula e a liberarsi moltiplicata nell'ambiente circostante. Per che un vettore retrovirale possa essere utilizzato bisogna togliere, vi dicevo, va reso difettivo, quindi vanno tolti i geni che servono perché questo si replichi autonomamente, quindi quei geni che consentono la riformazione qua del virus interno. Quindi, nel caso dei vettori retrovirali e antivirali è la stessa cosa, i geni che vengono tolti sono tre geni in particolare, che sono GAG, POL, ENV. ENV è quello dell'envelope, che forma tutto il capside proteico. GAG e POL sono le polimerasi che vanno sempre ad agire sulla formazione. Al posto di questi tre geni viene inserito il DNA del gene che noi vogliamo inserire. Come si fa? Si usano tecniche di ricombinazione, come quelle che avevamo visto per il clonaggio, ovvero si circonda il gene che noi vogliamo inserire con delle sequenze di nucleotidi complementari alle sequenze di nucleotidi che circondano GAG, POL e ENV. Queste due sequenze saranno identiche, quindi potrà avvenire ricombinazione. Ricombinazione significa che non sempre, ma non in tutti i virus, ma in alcuni virus si avrà un'inversione di questa cassetta qua con questa cassetta qua. Sarà poi il ricercatore che dovrà separare il virus dove questa inversione avvenuta, quindi si è integrato il gene che vogliamo inserire, si è tolto Gastrobole Gerd. Chiaramente laddove si è inserito il gene, per forza si è tolto Gastrobole Gerd, quindi abbiamo per forza un virus infettivo. Con questa tecnica è stata trattata una patologia, che è quella dell'adenosina deaminasi, è una malattia che riguarda un enzima, che è questo deaminasi, l'adenosina deaminasi, che catalizza una reazione importantissima per la trasformazione dell'inosina in desossinosina. Questo non è importantissimo da sapere, però chi praticamente manca di questo enzima vive in uno stato di immunodeficienza completa. Completa, totalmente completa, nel senso che non c'è più attività di base di nessun tipo di linfociti, né B né T. Originariamente i malati di questa patologia morivano, adesso sostanzialmente, adesso no, prima della terapia genica, venivano chiamati bambini sotto la campana di vetro, perché venivano proprio mantenuti in ambiente sterile con aria negativa, pressione negativa, così fino a che qualche infezione non se la prendevano comunque, non morivano per infezione, era il destino. Adesso la cura che viene più comunemente somministrata a questi pazienti è il trapianto di midollo, cioè si tratta di prelevare il midollo, di dare il midollo sano. Chiaramente i rischi del trapianto li conoscete, però bisogna considerare che sia un midollo compatibile, nel caso in cui non c'è rigetto, eccetera, la patologia è curata interamente col trapianto di midollo, perché chiaramente un midollo sano porta a una formazione di linfociti sani e quindi il paziente non è più immunodeficiente. L'altra tecnica consiste nel somministrare via endovena dell'adenosina deaminasi, cioè questo enzima che manca, prelevato dai bovini, questo PEG-ADAM, PEG perché questa sostanza che serve a stabilizzare un attimo. Anche questa è una tecnica molto, questa se vogliamo fece il trapianto di midollo, bene o male è una tecnica conclusa, nel senso che una volta che va a buon esito, a buon fine, il paziente non necessita poi di eccessive cure, eccessive attenzioni dopo, è un trapianto, quindi sì, ne ha, però non troppo. La somministrazione invece è un qualcosa di estremamente noioso, perché va fatto ripetutamente sul paziente, può dare forte immunogenicità perché è una sostanza bovina, non è così facile, è molto costoso, quindi insomma in genere viene utilizzata soltanto in previsione del trapianto di midollo fino a che non si trova un trapianto di midollo compatibile fondamentalmente. Adesso viene utilizzata anche la terapia genica, chiaramente sono in centri apposta. I primi lavori, quello che faccio vedere io, sono i primi lavori che sono stati fatti. Questa è una delle patologie, delle prime patologie approcciate in questo modo, proprio perché era una patologia che riguardava il midollo. Il midollo è facilmente accessibile, il midollo è facile da prelevare, facile da verificare, facile da ridare al paziente, prolifera, quindi abbatte un po' tutti quelli che erano gli svantaggi della terapia che abbiamo visto all'inizio, è più controllabile. Se uno volesse iniziare subito una patologia neurologica avrebbe molti problemi in più. Chiaramente si è partito da linfociti di pazienti malati, quindi privi dell'enzima adenosina deaminasi, e si è andata a fare quella che è la somministrazione del gene, quindi l'aumento della funzione. Si è prima cresciuto, quindi si è fatto della terapia genica ex vivo, no? Prelevando il sangue, i linfociti T del paziente, li si è cresciuti, amplificati, si è ottenuta una quantità di linfociti importante, su questi è stato inserito il DNA del gene per l'adenosina deaminasi, si è fatto utilizzando un retrovirus. Grazie al retrovirus si è ottenuto la totalità dei linfociti, perché erano 100% di efficienza, di infettati, quindi la totalità dei linfociti che producevano l'adenosina deaminasi. In vitro, in coltura, è stato possibile valutare che effettivamente producessero l'enzima, che fossero linfociti non tumorali, che non ci fossero state inserzioni in posti strani, quindi validare tutti i problemi che abbiamo visto prima potrebbero esserci. Poi questi linfociti sono stati reintrodotti nel paziente. I primi lavori sono stati pubblicati nel 95, lo studio era iniziato 5 anni prima, su due pazienti. I dati erano molto positivi, nel senso che a 12 anni dal primo trapianto si era visto che i due pazienti avevano ancora il 20% dei linfociti che esprimevano l'enzima. Questo cosa ci dice? Intanto che, nonostante tutto, non è una terapia che andava bene per tutta la vita del paziente, come si sperava, io gli do un linfocita, in realtà no, perché? Perché il linfocita è già una cellula terminale. Loro non hanno modificato il midollo dei pazienti, hanno modificato i linfociti T dei pazienti, quindi il midollo comunque continuerà a far produrre dei progenitori e quindi dei linfociti alla vista che invece producono, che sono deficitari dell'enzima adenosindiaminasi, quindi col tempo questi qui diventano in numero maggiore rispetto a quelli che gli sono stati inoculati. Questi sono i primi tre clinici fatti, come il fatto sul midollo. Però dopo 12 anni questi pazienti avevano ancora in circolo. L'unico problema, ecco, che a 12 anni si è visto che una delle due pazienti iniziava a esprimere degli anticorpi contro l'adenosina diaminasi, perché l'adenosina diaminasi per loro è una molecola estranea, è una molecola tossica, nel senso che il nostro sistema immunitario viene educato legittimo a riconoscere quello che è proprio dell'organismo, che viene detto self, e quello che non è proprio dell'organismo, che è detto non self. Chiaramente se viene educato da un paziente malato, quella molecola che manca a quel malato, da quel sistema immunitario sarà riconosciuta come non self, pure essendo una molecola che dovrebbe essere self. Quindi possono succedere non fenomeni proprio di rigetto vero e proprio, ma formazione di anticorpi a 12 anni di distanza, quando ormai il numero degli linfociti stava cadendo, quindi non si parla di forte reazione immunitaria, però quello che crea è un acceleramento del rigetto di questi linfociti mutati. Quindi CDH ha detto che questa terapia non è definitiva, risolutiva, va eventualmente risomministrata ai pazienti, però che sostanzialmente l'esito era positivo. È stata fatta anche con un altro tipo di immunodeficienza, sempre nel 2000, che è una malattia recessiva, cioè dal cromosoma X, però sempre è un tipo di immunodeficienza perché lavorare sulle cellule di sviluppo del sangue, soprattutto all'inizio di questi studi, era molto più importante. Adesso si fanno anche lavori su sistemi un po' più complessi. E praticamente è causata da una mutazione su un gene che è comune alla produzione di citochine diverse che avrebbero stimolo infiammatorio, per cui dato che manca questa porzione comune, molte citochine, attività di molte citochine è deficitaria e quindi non si ha una risposta infiammatoria valida e si è in uno stato di immunodepressione. Scusa? Questa qui si chiama SHID-11. Perché ci sono vari tipi di immunodeficienze, tutte immunodeficienze però causate da regioni molecolari diverse. E manca questo gene qua, il gamma C, che è proprio un recettore che è una funzione di recettore che è in comune con tante citochine, quindi le citochine sono molecole quasi tutte proinfiammatorie. Questo recettore mancando fa sì che le citochine non richiamino, non vedino il sistema immunitario e quindi il paziente non riesce a rispondere correttamente attivando il sistema immunitario all'attacco di un patogeno, per esempio. E quindi è immunodepresso, non perché non sappia rispondere, ma perché non sente il segnale, non sente la chiamata, l'allerta. Qui è stato fatto già su delle cellule più staminali, cioè mentre l'esempio di prima, adesso l'ADA anche viene trattata su cellule staminali, vi sto facendo un excursus temporale per cui i primi lavori chiaramente si era partiti dai linfociti T, no? Su questa malattia si era già fatto il passaggio successivo di dire non lavoriamo su linfocita che è una cellula terminale, lavoriamo su delle cellule precursori, quindi si era preso delle cellule che pur non essendo staminali sono cellule precursori, quindi già con una pluripotenza maggiore, che sono queste CD34 positive. Sono sempre state fatte in due pazienti, sempre usando un retrovirus, e in questo caso si otteneva più popolazioni cellulari diverse che poi venivano modificate. Qui sono tutti i controlli della malattia. Praticamente loro hanno visto, negli anni si è visto che ogni 10 pazienti trattati sostanzialmente 9 rispondono correttamente, quindi è una buonissima risposta. E nel decimo in realtà bisognava vedere se la patologia non derivava tanto da quel gene quanto da un gene modificatore o da dei geni accessori, perché purtroppo la classificazione delle patologie delle malattie adesso non è ancora così chiara in termini molecolari. Le patologie sono classificate per sintomatologia clinica e non per caratteristiche molecolari. Gli approcci molecolari invece richiedono una classificazione per biologia molecolare, quindi geni, proteine coinvolte, mutazioni. E non è semplice trovare una rispondenza, quindi si sta un po' ricostruendo tutto, tutto il sistema. Soltanto 2 anni hanno, però è molto grave come evento, dopo 3 anni alcuni pazienti, 2, hanno sviluppato quella che viene chiamata una proliferazione clonale di linfociti T maturi. Cosa significa? Che alcuni linfociti T derivati da quelle cellule CD34 che erano state mutate hanno iniziato a crescere in modo clonale, quindi hanno dato origine a un linfoma. Hanno, non ancora, nel senso che loro hanno rivelato una crescita clonale, quindi avranno iniziato a curarlo subito, però la crescita clonale è l'inizio di un linfoma, cioè di una cellula, di un tumore dei linfociti, quindi la crescita è controllata dei linfociti. Questo perché probabilmente erano vantaggiosi selettivamente rispetto alle altre cellule che non avevano quel gene, oppure perché la presenza del retrovirus si era andata a integrare in delle zone tali per cui andava a dare questa crescita clonale, però è molto grave. E infatti loro dicono che studiati questi casi di crescita clonale in questi pazienti avevano visto che il vettore retrovirale si andava a inserire in prossimità di un protoncogene, quindi quello che avevo detto io, che i vettori retrovirali tendono sempre a inserirsi negli stessi punti, e allora ho visto che questo vettore retrovirale, che era quello del Moloney, andava, c'è scritto il nome prima, mi sembra, TIC, Moloney retrovirus, andava a inserirsi sempre, quasi sempre vicino a questo protoncogene. Chiaramente nel momento che si va a inserire vicino a un protoncogene può alterarne la funzione, ed è quello che succedeva in questi 3 pazienti. Quindi in questi 3 pazienti non c'è stato un problema di non riuscita della terapia genica, ma di un'inserzione che è dannosa e quindi bisogna stare molto molto attenti, quindi mutagenesi inserzionale. Adesso viene usata tantissimo nella terapia del cancro la terapia genica, perché da allora comunque studi ne sono stati fatti tantissimi, viene utilizzata, la maggior parte delle applicazioni che ha, in cui la si può ritrovare nella pratica clinica, sono proprio patologie che riguardano in generale il sangue, questo proprio per l'accessibilità, perché ha battuto tutti gli altri problemi. E molto si sta facendo a livello del sangue, del tumore, perché i tumori non sono in grado, sono in grado di sfuggire al sistema immunitario. Allora la terapia che viene fatta genica a livello dei tumori consiste nell'educare il sistema immunitario contro il tumore. Quindi si infettano i linfociti che infiltrano il tumore, normalmente ci sono, un tumore cresce nel nostro organismo, tutti i nostri organi, tutti i nostri tessuti sono infiltrati da linfociti, che vengono chiamati TIL. Anche il tumore viene infiltrato da linfociti, che però non lo riconoscono come tumore, come qualcosa da combattere. Cosa si va? Si va a prelevare, quindi a rimuovere dal tumore questi linfociti. In genere si fa una biopsia di parte del tumore, si va a isolare i linfociti che sono presenti in questo tumore e li si va a crescere in coltura. Quando si ottiene un numero grande, gli si può fare della terapia genica andandogli a inserire il gene del TNF. Il TNF è il tumor necrosis factor, è un fattore pro-infiammatorio che stimola tantissimo. Queste cellule infettate vengono reinserite a livello del tumore, però stavolta sono attivi. Non sono più linfociti infiltranti il tumore, sono un po' latenti, invesuiti dal tumore stesso e non lo riconoscono, sono linfociti attivi che lo riconoscono e riescono a non distruggere interamente il tumore, quello è un po' atopico, però quello che si è visto e che fa in un attimo su paziente una riduzione drastica della massa tumorale. Spesso viene fatto prima un intervento chirurgico, poi si va a rimuovere la massa finale, oppure al termine di un intervento chirurgico per controllo del che si sia rimosso effettivamente tutto il tumore. Questo ve l'ho sostanzialmente già detto. I lentivirus rispetto ai retrovirus hanno il vantaggio invece di non richiedere la cellula in divisione per poter infettare. Basta che ci sia la cellula, anzi non in divisione. Il sistema però di come si dice, di modificazione dell'antivirus è identico a quello del retrovirus. Anche in questo caso sono stati rimossi quelli che sono i geni strutturali, GALFOLEV, che vengono sostituiti con i geni di interesse. Dato che si parla di virus che non coinvolgono cellule di attiva proliferazione, non si può pensare di infettare, come avevano fatto prima, quei retrovirus delle cellule potenti come le CD34 positive, che originano tante tipologie di cellule del sangue, ma per esempio sul sangue andremo a infettare cellule finali, linfociti o macrofagi, se no cellule tipo muscolo, cellule nervose, cioè cellule che non proliferano attivamente. Questo è un esempio di infezioni antivirali, lascio il tempo che trova. Hanno sempre il virus RNA, sono scarsamente immunogenici, hanno un'elevatissima efficienza di trasduzione, sembravano la prospettiva migliore per la terapia genica in vivo, invece non lo sono state, proprio perché danno un'integrazione molto più casuale a livello del DNA. E questo fa sì che sia molto più difficile rispetto ai retrovirus controllare dove vanno a finire. Quindi è molto facile che si abbia poi quelle espansioni clonali come avvenivano i retrovirus, e quindi la formazione di un tumore, per cui vengono usati poco, e vengono usati soprattutto ex vivo. Allora, ex vivo è meglio usare qualcosa che attacca meglio le cellule proliferanti, quindi l'uso dei lentivirus è un pochettino, l'interazione per lentivirus è un po' scimato, possiamo dire, adesso si preferisce altri vettori, però vengono ancora usati. Gli adenovirus invece sono virus a DNA, hanno questa struttura, di nuovo un core proteico, sono esameri, il DNA è inserito con questa forma in un unico circolo all'interno dell'esamero. Anche qui, per renderli difettivi, vengono qui, nei vettori adenovirali, i virus vengono divisi in tre categorie, in due categorie, gli early gene e i late gene. Allora, gli early sono quelli espressi subito, i late quelli espressi dopo. I late sono quelli che codificano per le proteine strutturali dell'adenovirus, in questo caso, quindi sono quelli che vanno rimossi con la presenza del DNA esogeno e spostati col DNA esogeno. Le prime volte che sono stati utilizzati si è visto che però creavano fortissime reazioni immunologiche, per cui potenzialmente erano molto validi, però si è subito fatto un passo indietro dicendo però così non vanno bene, e si è creato tutti quei vettori che avevamo definito adenovirali, adenoassociati, scusate, che hanno più o meno le stesse caratteristiche degli adenovirus, perché non hanno un'efficienza molto alta, ma di diverso hanno che, mentre gli adenovirus non danno mutageni interazionali perché restano come episomi, i vettori adenoassociati si integrano nel DNA, potrebbero dare mutagenesi inserzionale, ma lo fanno invece in modo molto più controllato, quindi il rischio di mutagenesi inserzionale è molto ridotto, e non danno le forti reazioni immunitarie che danno gli adenovirus. Vengono quindi entrambi, però pensate che adesso soprattutto su dei virus adenoassociati, usati sempre nel caso dei tumori, e vengono usati soprattutto per un tipo di approccio che si fa sui tumori, che è quello di andare di nuovo a isolare i linfociti T che infiltrano il tumore, e con gli adenoassociati soprattutto si va a inserire, quindi a infettare in vitro i linfociti T che infiltrano il tumore con non il gene del TNF, un errore, ma il gene dell'interleuchina 2. Vi chiedo scusa, è esattamente la diapositiva di prima, invece dovrebbe essere diversa, dovrebbe esserci l'interleuchina 2, scusate, fate voi la correzione. Praticamente questi linfociti T producono interleuchina 2, l'effetto è esattamente lo stesso di prima, perché quando vengono inseriti nel tumore stimolano il sistema immunitario, però non direttamente, ma stimolano altre cellule a intervenire nel sito dell'infezione. Quindi è leggermente diversa quando si andava a inserire il TNF, però il risultato è analogo. L'altra cosa che si fa è utilizzare questi vettori adenovirali per andare a risolvere dei problemi di tumori al cervello. Avevamo detto che il cervello è sostanzialmente un'isola, viene chiamato uno dei tre santuari del sistema immunitario, cioè il sistema immunitario nel cervello non arriva. Questo significa che quando cresce un tumore al cervello è sempre drammatico, perché comunque niente lo può riconoscere come negativo e sconfiggere. La maggior parte dei tumori al cervello sono tumori benigni, tra virgolette. Sapete qual è la divisione tra un tumore benigno e un tumore maligno? Il tumore maligno è quello che fa male. Il tumore benigno di per sé stesso vuol dire che non danneggerebbe sull'organismo più di tanto, perché non metastatizza, perché resta come struttura compatta, poi ha tutta una serie di descrizioni. Nel cervello purtroppo l'ambiente però è quello che è, siamo delimitati dalla scatola cranica, il fatto che una struttura, anche se benigna, anche se compatta, anche se di per sé stessa non nociva, cresca in modo incontrollato, lo rende di per sé stesso maligno, nel senso che non esistono tumori benigni nel cervello, perché il tumore benigno, che è il più frequente, alla lunga comunque porta alla morte, perché uccide i neuroni per intossicazione per farsi spazio e quindi danneggia poi l'organismo e porta alla morte, per cui anche il tumore benigno va assolutamente rimosso immediatamente prima che diventi grosso. E si è pensato di inserire all'interno di questi tumori dei linfociti T killer attivati grazie ad adenovirus con degli antigeni caratteristici delle cellule che hanno prodotto il tumore. In questo caso, oppure con dei profarmaci, qui è riportato il profarmaco, è un molto famoso, se ne avete sicuramente sentito parlare, perché se ne parla tantissimo a livello di giornali, TV, che è il Glanzicovir, che è un inibitore della crescita cellulare. Praticamente sulle cellule in attiva crescita si va, è molto simile all'acitosina fondamentalmente come nucleotide, per cui viene scambiato dalla cellula che sta proliferando per l'acitosina. Al posto dell'acitosina ogni tanto mette una molecola di Glanzicovir, con il risultato che però quando quella cellula si deve ridividere, non viene più riconosciuta come un'acitosina, non riesce, quella cellula muore, come effetto opposto. Si può fare nel cervello perché? Perché il cervello è in assoluta non proliferazione, i neuroni nel cervello non proliferano mai, per cui se io anche do qualcosa che attacca le cellule in proliferazione, se attacca qualcosa lì dentro attacca per forza un tumore, perché la cellula normale cerebrale non prolifera neanche mai, assolutamente. Con il risultato che si ha una riduzione della massa tumorale, questo qui viene fatto sempre prima di qualsiasi operazione a tumore del cervello, per ridurre la massa tumorale, quindi ridurre il lobo chirurgico, che ovviamente viene asportata la massa tumorale, anche perché tenete conto che i tumori solidi hanno sempre un centro che è necrotico, il tumore ingrandendosi, il tumore promuove una vascolarizzazione aumentata in modo da far arrivare i nutrimenti necessari per la sua crescita. Di fatto però cresce troppo in fretta anche per questa vascolarizzazione. Per cui il centro del tumore è sempre morto, è sempre la zona esterna al tumore, che può essere più o meno larga, che è quella vitale del tumore stesso. È quella che va ridotta. Poi il centro necrotico morto non lo puoi uccidere con nessuna tecnica di terapia genica, perché sono cellule morte fondamentalmente, vanno solo rimosse perché creano tossicità. A volte lì in mezzo ce n'è qualcuno che sopravvive, che poi ricrea il tumore e sono in tumore. Però l'operazione chirurgica ormai si fa sempre per poi rimuovere la massa, non sarebbe possibile agire diversamente, insomma, anche qualsiasi farmaco, chi fa la chemioterapia, chi fa la radioterapia, comunque poi la massa va tolta, va estratta perché è morta. E quindi questa è soltanto una tecnica per andare a ridurre il tumore. Questa era una diapositiva di cui in realtà volevo soltanto se vi serviva per spiegarvi l'importanza della terapia genica, perché al di là del curare queste patologie può venire veramente utilizzata come trapianto del futuro. Questo perché non è un trapianto vero e proprio, perché parte da cellule del tuo organismo. E questa diapositiva serviva a ricordarvi quali sono i tipi di trapianto che esistono e che vengono fatti. Normalmente quando si parla di trapiantare, di trapianto di organo, si ci riferisce sempre agli allotrapianti, cioè trapianti provenienti da donatori che nel migliore dei casi sono fratelli, parenti, cugini, di cui si è fatto tutto un'analisi per vedere che ci sia compatibilità immunologica, ma non è una compatibilità al 100%, ma neanche al 90%, è una compatibilità sui quelli che sono gli antigeni forti, tutto il resto si spera che non faccia effetto, tutto qua. È impossibile praticamente sempre trovare un organismo identico a te, o hai un fratello gemello, o la cosa è un po' problematica. Nel caso dove è possibile fare l'autotrapianto, infatti si fa l'autotrapianto. Spesso per il midollo è possibile prelevare il midollo. Immaginiamo un paziente che ha una leucemia che non si sviluppi a livello midollare, perché se si sviluppa già a livello midollare no, però noi possiamo prelevare il paziente, il midollo del paziente, mantenerlo, coltivarlo, espanderlo, il paziente trattarlo con i raggi, quindi depletarlo completamente di ogni cellula leucemica al suo interno e poi andare a inserire di nuovo il suo paziente, il suo midollo, chiaramente non avrà reazione immunitaria. Lo xenotrapianto si fa, viene addirittura da animali di specie diverse, adesso è molto in auge, nel senso che partendo dai maiali si è visto che ci sono pochi antigeni che danno veramente immunogenicità, danno un'immunogenicità molto molto forte, che in genere crea la morte dell'individuo a cui si tende a ritrapiantare qualcosa. Però essendo pochi antigeni, lo studio proprio dicendo, se noi riusciamo ad abolire, a minimizzare, a educare il sistema immunitario dell'ospite verso quegli antigeni, si riesce anche a ovviare il problema. E non è così lontano da una possibile soluzione. Poi ci sono anche dei monitor clinici in funzione su trapianti di fegati derivati da maiali o robe del genere. Quindi procede anche in questo senso. Però normalmente si parla di autotrapianto. Chiaramente, un'altra idea potrebbe essere l'uso delle cellule staminali. La cellula staminale ha il vantaggio che la cellula staminale, se tu prelevi le tue cellule staminali, mettiamo per esempio quelle da cordone, sono potenzialmente un bagaglio per il futuro di trapianto che per te è completamente un trapianto autologo, quindi esattamente identico al tuo organismo. Quindi se tu chiaramente per avere la cellula midollare deve essere un discorso fatto del cordone ombelicale, deve essere fatto dai tuoi genitori per te, però in una ventina d'anni più o meno si conservano, se ti dovesse venire fuori qualcosa chiaramente hai le cellule esattamente del tuo organismo e la potenzialità è enorme, perché comunque più la cellula è staminale più può originare tipi cellulari diversi. Si dice che comunque alla staminale vera non siamo ancora arrivati, nel senso che o si parte dalla cellula staminale dell'embrione, che premetto in Italia è categoricamente vietato, per cui dobbiamo escluderla questa strada, allora lì sì hai la cellula staminale embrionale reale, perché la prelevi direttamente così la mantieni, cosa che di per sé stessa non è facile, ci sono tantissimi studi su come mantenerla completamente indifferenziata, perché la cellula, se non è proprio nelle condizioni, tende subito a differenziare poi. Partendo invece dalle cellule dei tessuti e dai tessuti, ogni tessuto ha al suo interno delle cellule che sono staminali, che però non sono la staminale che origina poi tutte le cellule dell'organismo, ma sono le cellule committed, si dice, cioè già indirizzate verso una tipologia cellulare. Voi immaginate che una specie di albero in cui si parte dalla cellula staminale vera ha cellule staminali sempre meno totipotenti ma ancora pluripotenti, che possono ancora originare tanti tipi cellulari diversi, però un numero sempre minore, fino a delle cellule completamente convinte che potranno originare poi solo una tipologia cellulare. Sono state e si stanno individuando in vari organi, in vari tessuti, anche nel cervello, delle cellule staminali, che ovviamente non sono la staminale pluripotente, però hanno già delle buone possibilità di produzione di diverse tipologie cellulari diverse, e con quelle si può lavorare per la terapia genica, perché l'idea di fare della terapia genica a livello di una cellula staminale, che ne so, del muscolo, privata da un muscolo di un paziente, significa che io ti posso ricostruire il tuo muscolo. Chiaro che bisogna studiare, però allora lì veramente potresti riuscire a fare della terapia genica per le distrofie, per patologie un pochino più complesse. Poi sarebbe molto più facile poter lavorare già da cellule staminali e embrionali, perché diciamo che gli studi vanno sempre fatti nelle doppie direzioni, perché è difficile caratterizzare una cellula che non conosci, nel senso che noi non sappiamo descrivere in una tabellina le caratteristiche in ordine che deve avere una cellula per essere staminale e totipotente, quella dell'embrione. Se le sapessimo forse potremmo anche costruire una cellula con queste caratteristiche. Quindi bisogna procedere dai tessuti, andare a identificare se cellule sempre con più potenzialità, e questo si fa provando a prelevarsi quelle cellule, caratterizzandole, vedendo quelle cellule cosa possono originare, messe in contatto con determinati nutrimenti o in determinate situazioni. E la terapia genica ha delle potenzialità enormi, perché soprattutto applicata alle staminali può, almeno in linea teorica, può andare veramente a risolvere gran parte dei problemi delle patologie. Dico in linea teorica perché molto studio deve ancora essere fatto perché questo arrivi. E questo è l'esempio delle staminali del sangue, quindi si parla già di cellule che non sono totipotenti ma sono cellule pluripotenti, perché la cellula midollare non è una cellula totipotente, è una cellula pluripotente che origina potenzialmente tutte le cellule del sangue, ma certo non origina un neurone, ecco. Origina soprattutto due linee, che sono quella linea mieloide e la linea linfoide. La linea linfoide sarà quella che poi porterà allo sviluppo dei linfociti T e B. La linea mieloide è quella che porta allo sviluppo degli eosinofili, dei neutrofili, dei monociti. I passaggi all'interno di queste due linee sono tanti. Tutte queste cellule qua sono cellule committed, cioè cellule che hanno già un indirizzamento, ma sono ancora comunque pluripotenti, perché questa cellula può originarne comunque diverse tipologie. Chiaro, meno tipologie di quanto ne organizza questa qua, e via dicendo. Quando vi parlavo della terapia genica prima, della adenosina deaminasi, fatta sull'infocita T ha un valore, fatta sulla cellula CD34 positiva, che è questa qua, ne ha un altro. Chiaramente vanno tutte caratterizzate. Sul sangue è un po' più semplice, perché il sangue ce n'è tanto, si riesce a produrre bene, è facilmente asportabile e si può studiare quindi bene. Studiare quelle da organi è un pochino più complesso, non è facilmente immaginabile. Però la terapia genica può essere un buon valore. Poi alcune volte qua imbarchiamo una bellissima discussione sulla clonazione, che nasce sempre come conseguenza di questo discorso qua, perché molti si chiedono a cosa serve la clonazione. Non certo ad avere un individuo identico uguale a noi, perché non ce ne faremo assolutamente niente. Il discorso è che se si riuscisse, al di là della pecorella eccetera, a ottenere da una cellula somatica differenziata una cellula embrionale, allora avremmo risolto il problema di una cellula staminale embrionale e riusciremo ad ottenere dei trapianti anche in seguito, clonando la cellula. Non pensate clonando l'organismo, clonando la singola cellula, partendo da una cellula adulta. Moltissimi degli studi che si fanno adesso riguardano proprio il partire da una cellula differenziata del nostro organismo, quindi una cellula, che ne so, dell'epidermide, una cellula epiteliale, e cercare di farla regredire quanto più si riesce a uno stadio sempre più staminale. Chiaro che non si arriverà alla cellula staminale totipotente dell'embrione, ma si potrà ottenere già una cellula pluripotente valida che ti consentirà di lavorare, perché tenete conto che in natura cioè le cellule o sono differenziate o sono proliferanti, le due cose non coesistono. Il neurone è una cellula molto specializzata, molto differenziata e non prolifera. L'epatocita è una cellula che prolifera tantissimo e che non è per niente differenziata. Quindi nel momento in cui abbiamo bisogno di una cellula che prolifera, dobbiamo sempre tornare a un livello di differenziamento molto basso, quindi tornare verso una cellula staminale. E tutta la terapia genica è pensabile soltanto su cellule staminali, non cellule completamente differenziate, ovvero si pensa anche su cellule differenziate, ma le problematiche, come abbiamo visto, sono sempre molto più ampie, quindi non si esclude mai la linea di ricerca, c'è sempre chi studia tutto, però l'approccio sulla cellula staminale poi è molto maggiore. Come è fatta Dolly più o meno lo sapevate, vero? Che era stata presa, come se è morta Dolly, era stata presa una, vabbè, l'ovocita della cellula madre vera ed era stato tolto il nucleo di questa ovocita. Quindi il citoplasma era di una cellula embrionale, se volete, di un'ovocita. E il nucleo era stato prelevato da una cellula della ghiandola mammaria. Di un'altra pecora di un altro colore ed era stato inserito nell'ovocita. Quindi avevamo una cellula ibrida, se volete, il cui nucleo era quello di una cellula adulta somatica, per tutta non germinale, e invece il citoplasma era quello di una cellula germinale. Effettivamente l'organismo si sviluppa e si sviluppa uguale alla cellula che gli ha donato il nucleo, quindi la cellula della pecora che gli aveva dato la ghiandola mammaria, non della cellula, non della madre dell'ovocita, cioè della madre vera che l'ha portata in grembo. Il problema è legato ai telomeri, ve l'avevo detto quando avevamo studiato il DNA, che si allungano, quindi esiste un invecchiamento del DNA, per cui l'organismo che si sviluppa è già troppo vecchio, però questo era solo per... perché stiamo pensando questo proprio per la terapia genica e per il rigetto, perché partendo da delle cellule, se fosse possibile partire dalle nostre cellule somatiche, ottenere delle cellule embrionali dalle nostre cellule somatiche, senza arrivare a sviluppare un organismo intero, come nel caso di Dolly, ma ottenere delle cellule embrionali sarebbe possibile poi differenziarli artificialmente in organi che noi decidiamo e quindi arrivare a curarci, a farci dei trapianti che però sono del tutto autologhi, quindi privi di rigetto, quindi le potenzialità mediche sono molto molto elevate. C'è molto studio da fare e poi c'è tutto un discorso di etica molto valido, che comunque non è questa la sede da affrontarlo, però è molto importante, ecco. E questo sì era lo schema di quello che è successo ad Holly, cioè voi immaginatelo sulla vostra cellula della mano, noi prendiamo una cellula della vostra mano, prendiamo il nucleo, lo sbattiamo in una nuovocita di qualsiasi roba, che è poi una cellula svuotata di nucleo in questo caso, ne verrà fuori un intero insieme di cellule, sono tutti potenti, che però hanno le caratteristiche della cellula della nostra mano, e noi potremmo usarlo per farci lo stomaco. Adesso ho inventato allegramente, però questo è il concetto.
Finito.
No, ci sono domande su... Allora vi lascio andare, vi auguro un buon Natale. Fate passare le date degli esami e l'aula. No, posso chiudere? C'è qualcuno che deve ancora prendere? Ottimo.
Thank you.